Allora in capitolo 7 adesso fino alla fine di Daniele è tutto un testo profetico, quindi le profezie sia del futuro dei regni che si seguono quello che erano durante la vita di Daniele, fino alla fine del mondo, fino al millennio di Cristo. Quindi se avete carta in penna è buono perché avremo tanti versetti e spero che riesco a attraversare 3 pagine di note questo in 45 minuti, spero, perché c'è tanto da vedere in questo testo. Il libro di Daniele nell'originale, il primo capitolo, quando parla della distruzione di Gerusalemme, questa esportazione di questi schiavi ebrei, e poi dal capitolo 7 fino alla fine era scritto in ebraico. Ma questi capitoli in mezzo, 2 fino a 6, che ha a che fare con il regno dei babilonesi, era scritto in aramaico, che era la lingua dei babilonesi, la lingua dei caldei, quindi una particolarità di questo libro, l'unico libro scritto in 2 lingue. E in capitolo 7, nel primo anno di Belshazzar, re di Babilonia, quindi questo è il nipote di Nebucodonosor, quello che abbiamo visto in capitolo 5. Quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Daniele, mentre era a letto, fece un sogno e ebbe visione nella sua mente. Poi scrisse un sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele dunque prese a dire: io guardavo nella mia visione di notte ed ecco i 4 venti del cielo squassavano il mar grande e 4 grandi bestie salivano dal mare, uno diverso dall'altra. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Io guardavo finché le furono strappate le ali, poi fu sollevata da terra. Fu fatta stare ritta su 2 piedi come un uomo e fu dato un cuore di uomo. Ed ecco un'altra bestia, la seconda simile a un orso, si alzava su un lato e aveva 3 costole in bocca, 3 denti. E le fu detto: leviti, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo ed eccone un altro simile a un leopardo, che aveva 4 ali di uccelli sul suo dorso. La bestia aveva 4 teste e fu dato il dominio. Dopo questo io guardavo nella visione notturna ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro, divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando la corna quando ecco in mezzo ad essi spuntò un altro piccolo corno davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Ed ecco in quel corno c'era un occhio simile a occhio di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Io continuai a guardare finché furono collocati troni e l'antico dei giorni si assise. La sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano come la lana pura, il suo trono era come fiamme di fuoco, le sue rote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva uscendo dalla sua presenza. Migliaia e migliaia lo servivano e miriadi di miriadi stavano davanti a lui. Il giudizio si tiene e i libri furono aperti. Allora io guardai a motivo della grande parola che il corno proferiva, guardai finché la bestia fu uccisa, il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un periodo stabilito di tempo. Io guardavo nella visione notturna ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Ok, quindi se siamo confusi, non siamo in pochi, non è facile capire questa visione che a Daniele, non è facile neanche capire il libro di Apocalisse, però se uno ha pazienza, se uno prende tempo e pazienza, è come un puzzle, no? Che tu, non so se avete mai fatto un puzzle, sai quello di 1000 pezzi, 10.000 pezzi, no? Quando ero piccolo, la nostra famiglia compravamo questi puzzle, li mettevamo sul tavolo, e era un bel passatempo, no? Perché eravamo insieme, parlavamo, e ormai nei nostri giorni guardiamo la televisione e non ci guardiamo neanche in faccia. Comunque, e mi ricordo all'inizio quando si buttava tutti quei pezzi lì, mamma mia, sembrava impossibile, no? Però poi mano a mano mettevi i pezzi, poi cominciavi a vedere qualcosa, la linea di quella figura, quel castello o quella montagna, e quindi diventava più facile. E anche la parola profetica, se abbiamo un po' di pazienza, se siamo studenti diligenti, allora questo pezzo del Vangelo di Marco e questo dell'Apocalisse, noi possiamo comprendere cosa significa. Dio non ha scritto la parola che è incomprensibile. A volte credenti dicono, ma io ho letto una volta Apocalisse e non ho capito niente e quindi ho lasciato perdere. Questo è sbagliato. Altri magari dicono, ma perché Dio ha fatto così difficile comprendere? Avete mai fatto questa domanda? Io sì. Però secondo me adesso ho capito il perché. Perché Dio ha reso così profonda e misteriosa? Non so come per voi, ma io sono fatto in questo modo. Alcuni mesi fa c'era questa offerta di questi videogiochi sul computer e Joshua, compriamo, quindi ho detto, vabbè, quella delle macchine prendiamo, quella dello sparare e dare i colpi di karate no, perché io sono del parere che se tu vieti tutti i figli, poi appena che saranno grandi, ah, mio padre non mi ha fatto mai niente, adesso no? Quindi non sono del parere che bisogna vietare tutto, però bisogna controllare, dire va bene questo, ma quello no. Paperino, videogioco di Paperino va bene, ma quello che ammazza 1000 persone in 5 minuti no. E poi anche il tempo, oggi sì, domani no, mezz'ora, un'ora, comunque la mia filosofia riguardo. E abbiamo preso questo gioco di rally, no? Sai, le macchine rally. E ho visto che le prime volte abbiamo fatto quello principiante, no? E all'inizio, non sai, guidare con la macchina, uscivi contro gli alberi, era difficile, no? Solo per finire la gara in un pezzo, era già un miracolo le prime volte. Ma dopo un po' di tempo, che prendi mano, che capisci come sterzo e fare, no? Ormai quello principiante è noioso. E potremmo dire tante cose, no? Se tu giochi un sport che uno che non è bravo è noioso, perché deve avere una sfida, no? Quindi poi tu vai al prossimo livello, poi vai al professionale, perché ormai quelli là non ti danno una soddisfazione. E come Dio ci ha creato, e Lui sa come siamo fatti, la Sua parola, io credo, che anche se vivessimo 200 anni e siamo la persona più intelligente e saggia nel mondo, non troveremo mai le profondità di questo libro. Perché c'è sempre, wow, no? C'è il Vangelo per i nuovi, semplice, no? Peccato, Dio. Il peccato separa da Dio. Gesù è stato dato, no? È molto semplice il messaggio del Vangelo. Anche un bambino potrebbe comprenderlo. Ma poi un credente, e la parola di Dio è così. Io credo che Dio ha fatto apposta di rendere la sua parola talmente semplice, ma altre volte talmente profondo e misterioso, e che veramente ti deve dare da fare. per comprendere questa parola profetica. Non è per un credente pigro, perché bisogna veramente metterti nei libri, nella parola, nei commentari, nei libri storici, a comprendere. E la parola profetica è la conferma di Dio che la sua parola è verace. Vogliamo leggere un versetto in Isaia 46, perché magari qualche volta un non credente ti farà questa affermazione: dammi la prova che la Bibbia è la parola di Dio, o dammi una prova che Dio esiste, o dammi una prova che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio, che altri Dio non sono veri. In Isaia 46 versetto 8, Dio sta parlando con la casa di Israele in questi passi. Ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente, o trasgressore. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è altro, non c'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncia la fine fin dal principio, e molto tempo prima le cose che non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Quindi Dio qui dichiara: io sono l'unico Dio, sono l'Eterno. Io annuncio, che magari sembra anche una contraddizione, la fine fin dal principio, no? E molto tempo prima le cose che non ancora avvenute. Dio ha detto: questa è la prova che io sono l'unico vero Dio, che io annuncio prima che avvengano le cose. Così è la prova per voi che la mia parola è verace e che io sono l'unico Dio creatore e gli altri sono false. La Bibbia è l'unico libro che ha profezie del futuro. Il Corano, il Bhagavad Gita, il libro di Hindu, le scritte di Buddha, tutte le religioni, nessuna altra religione ha profezie del futuro. Solo la Bibbia, Dio dichiara, questa è la conferma che io sono vero Dio, l'unico, che io dichiaro le cose dal principio del mondo, ho dichiarato come si sarebbero accadute tutte queste cose. Voi vi siete mai chiesti come mai arabi e israeliti non vanno d'accordo? Vi siete mai fatto questa domanda? Cioè, tanti popoli hanno fatto guerra, anche qui in Europa avete avuto tante guerre, ma adesso gli italiani e i tedeschi sono amici, o i francesi, i tedeschi, gli austriaci, no? Ma gli arabi e israeliti, secondo voi, sono stati mai amici? Mai, mai, in migliaia di anni di storia, mai. Sempre nemici. Come mai? Se tu guardi nel libro di Genesi, non andate lì adesso, ma quando Ismaele, no, che è il padre degli arabi, fu nato, Dio ha profetizzato e lui ha detto che Ismaele e Isacco è il padre degli israeliti, lui ha detto fra Ismaele e Isacco ci sarà sempre contrasto, sempre, saranno uno contro l'altro per sempre. Dio l'ha detto a Genesi, Dio ha detto durante la vita di Abramo, 4.000 anni fa, lui ha detto gli arabi e Israele non andranno mai d'accordo. Dio l'ha detto. Dio ha detto tante cose. E qui in capitolo 7 di Daniele, anche qui vedremo più avanti, queste quattro bestie raffigurano, rappresentano le stesse quattro nazioni che Nebucodonosor ha visto nella sua immagine. Mi sembra che l'ho detto anche in quell'insegnamento. sono gli stessi quattro regni, solo che qui in capitolo 7 avremo molto più dettagli riguardo gli ultimi tempi. E poi un'altra cosa che voglio farvi notare, sicuramente avete visto, nel sogno di Nebucodonosor, qual era la visione? Cosa ha visto? Una statua. Di che cosa era fatta la statua? Di oro, di bronzo, di argento e di ferro, e poi ferro e argilla. Però metalli preziosi, era questa immagine maestoso, no? Invece, quindi questo era il sogno di un re pagano. E secondo me, in mia opinione, la veduta, la prima sogno di Nebucodonosor era un po' la visione attraverso l'occhio pagano, no? Perché l'uomo vede i regni come maestosi, come potente, come questa grande statua. Invece in capitolo 7 la visione viene data a un uomo di Dio. E io penso che questa è la veduta che Dio ha riguardo i regni. Sono bestie, no? Dio dice, per Nebucodonosor il suo regno era maestoso, questa statua, glorioso, oro. Dio dice, sono bestie. La prima bestia, questo leone con le ali. Non so se voi avete mai visto un libro di archeologia, ma se volete andare alla biblioteca di Montebelluna, anche in libri non sacri, e vedete foto dei tempi babilonesi, qual è il loro simbolo? Indovinate? Leone aliate. Qual è il simbolo del Veneto? Ai ai ai. Noi abbiamo qui nel Veneto un simbolo babilonese. Il leone aliate era il simbolo di Babilonia, come l'aquila è quello degli Stati Uniti, no? Stati Uniti nostro è l'aquila, quello con la testa bianca. E molte nazioni hanno anche l'aquila per Albania, con due teste. E il simbolo di Babilonia era questo leone aliate. Vediamo le ali strappate. Molti pensano che parla proprio del fatto quando Nebucodonosor è stato abbassato da Dio, no? Il secondo, un orso. Il secondo regno qual era? Abbiamo già visto Persia, Medo Persia. E questo viene raffigurato come un orso. No, un orso è molto potente, però è molto più lento di un leone. E infatti Ciro, il persiano, nei libri storici viene dichiarato che una volta in battaglia lui è stato capace di montare un esercito di 2 milioni di soldati. 2 milioni. Sono tanti. Gli americani in Iraq sono solo 130.000 adesso. 2 milioni di soldati, a quei tempi è una cosa impensabile, un esercito così grande, quindi potente ma lento. Anche qui le tre costole, queste sono profezie che per noi sono passate molto tempo fa, ma per Daniele erano ancora future. E la storia ci dichiara che Ciro, il re che dà il decreto per gli israeliti di tornare a costruire il tempio, lui ha conquistato Egitto, Babilonia e l'impero dei Lydians, che era quello di Turchia e Asia Minore. Quindi questi tre costoli erano queste tre nazioni che Ciro ha conquistato. Il terzo regno, che sappiamo chi era? Dopo Persia chi è venuto? Il terzo era Alessandro Magno. I greci. Il quarto, Roma, esatto. Ok. Quindi il terzo viene raffigurato come un leopardo. Anche qui tutti questi simboli sono poi accaduti profeticamente. Il regno di Alessandro il Grande, il suo esercito ha conquistato così velocemente. Un leopardo non è grande, non è forte come un orso, ma è velocissimo. Alessandro ha ereditato a 28 anni il regno di suo padre, e lui aveva un esercito di solo 30.000 soldati. Pochi, pochissimi. E con quel piccolo esercito lui è stato capace di prima conquistare i persiani, poi ha aumentato il suo esercito in 10 anni. 10 anni sono pochi, io sono qui a Montebellone 9 anni. In 10 anni Alessandro Magno ha conquistato i persiani, Egitto, Nord Africa, Europa e Medio Oriente fino a India in 10 anni. E i storici dicono, non so se io ho sentito questo anche quando non ero credente, che Alessandro il Grande, quando lui dopo 10 anni ha conquistato tutti questi regni, ha pianto. Lui ha pianto perché non c'era più una nazione che lui poteva conquistare. Era un uomo cattivo. Ma lui piangeva perché non c'era più nazione da conquistare. Li avevo conquistati tutti. 10 anni ha conquistato il mondo. E poi lui morì in Babilonia e il suo regno fu diviso fra 4 generali. E questi sono questi 4 teste. Che poi da uno di questi 4 generali fu nato l'impero romano. Sì, le 4 teste sono i 4 generali, non mi ricordo il nome. Uno era Epafane, quello che ha commesso l'abominazione di desolazione quando ha ucciso un maiale dentro il tempio. Comunque, da questi 4 generali, poi questo 4° regno, che abbiamo già visto Roma, è denti di ferro, no? Come era il regno nel primo sogno? Ferro, regno di ferro che distruggeva tutto. I legioni romani erano chiamati legioni di ferro perché erano imbattibili, distruggevano tutto quello che era davanti. E abbiamo visto anche nella prima visione, prima era 2 gambe di ferro, poi i piedi di ferro di argilla e 10 dita nella prima. E qui questi 10 dita, alla fine di versetto 7, era diverso da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. Allora, cosa abbiamo scoperto nell'altro sogno? Questi 10 corna ci sono già nel passato venuti? Non sono venuti. Perché nell'altra visione il Signore disse a Daniele, durante il regno di questi 10 dita, il Signore farà sorgere un regno che durerà in eterno. Giusto? Chi si ricorda questo? Che Dio ha dichiarato lì che durante questo regno delle 10 dita, nel sogno di Nebuchadnezzar, che qui sono 10 corna, Gesù Cristo tornerà per stabilire il regno millenare, un regno di giustizia che durerà in eterno. È accaduto questo? No. È ancora futuro. Quindi già le 10 corna è, diciamo, è davanti a noi, o forse è già nei nostri tempi, vedremo. Poi versetto 8, stavo osservando le corna quando ecco in mezzo ad essi spuntò un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte, ed ecco in quel corno c'era dei occhi simili occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. Quindi abbiamo questi 10 corna, abbiamo già visto nel sogno di Nebuchadnezzar, le 10 dita erano 10 nazioni, e anche qui nell'interpretazione l'angelo disse a Daniele che questi 10 corna sono 10 re, 10 nazioni. Quindi vediamo che questa piccola corno sorge in mezzo ai 10 e fa staccare 3 di questi re. Quindi l'anticristo, che è questo che ha gli occhi di uomini e bocca che proferiva grandi cose, dopo che viene formato questi 10 nazioni, questo insieme di 10 nazioni, che dobbiamo ricordare rappresenta l'impero romano, quindi non può essere la Cina, Stati Uniti, Africa, Australia, Sud America, deve essere 10 nazioni che hanno fatto parte dell'impero romano, quindi l'area del Mediterraneo. Anzi, all'inizio di questa visione, in versetto 2, Daniele descrive 4 venti del cielo squassavano il Mar Grande. Qualcuno sa il Mar Grande per un israelite quale mare era? Il Mediterraneo, esatto. Quindi questa tempesta, questa tumultuosità intorno al Mediterraneo. Quindi queste 10 nazioni che l'anticristo sorge e in qualche modo lui farà fuori 3 re e lui prenderà il loro posto. Nel giugno del 1948 3 nazioni si sono unite insieme. Questo solo un mese dopo che Israele è diventata una nazione, 3 nazioni Israele hanno fatto il trattativo di Benelux, quindi Belgio, Olanda e Lussemburgo, e hanno fatto questa trattativa per fare un'unione economica. Poi nel 57, che abbiamo già parlato, il trattativo di Roma, in cui le prime 10 nazioni fondatori della comunità europea si sono unite. E anche se adesso, quante comunità nazioni sono nella comunità europea adesso? 25? 25 qualcosa, ci sono altri che devono subito unirsi. Anche se oggi ci sono 25, i membri fondatori erano quei 10 nazioni e magari quello in Ungheria, Estonia, altre nazioni nuove, molti loro cittadini non sanno, ma quei 10 membri fondatori hanno molti più privilegi e molto più voce in capitolo, no? Queste altre nazioni sì sono uniti, però sono sempre i 10 che comandano. State sicuri di questo? L'Italia, Germania, Inghilterra, Francia non molleranno. È tutta una mossa politica. Loro vogliono lavoratori dell'est, no? Che vengono qui a lavorare, vogliono esportare la loro merce. Le multinazionali dell'Europa occidentale vogliono mettere McDonald's, per dire, queste altre cose nell'est e dappertutto. Quindi comunque i 10 membri fondatori sono quelli che comandano e sono quelli dell'Europa occidentale. È importante di ricordare questo quando parleremo della guerra di Armageddon, quando parlo del re del nord, del sud, dell'est, dell'ovest. L'anticristo è colui che guida il regno dell'Ovest, quindi queste 10 nazioni. Poi in versetto 9, lo continuai a guardare finché furono collocati troni e l'antico dei giorni si assisse, la sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano come la lana pura, il suo trono era come fiamme di fuoco, le sue rote come fuoco ardente. C'è un altro passo nella Bibbia che parla di uno che ha i capelli bianca come la lana, come la neve, ha la sua veste bianca come la neve e il suo capo come la lana pura. Qualcuno sa dov'è? Apocalisse capitolo 1. Girate lì velocemente. Versetto 12. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fu voltato, vidi 7 candelabri di oro. In mezzo ai 7 candelabri, uno simile a un figlio di uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di un cinturo di oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca, cosa? Lana. Come neve i suoi occhi somigliavano a fiamme di fuoco. I suoi piedi erano simili al bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. La sua voce era come fragore di molte acque. Quindi questo sta parlando di Gesù Cristo, non c'è nessun dubbio, perché all'inizio della lettera lui dichiara: io sono l'Alfa e l'Omega. Questa è la rivelazione di Gesù Cristo. Questo è un buon passo anche per i testimoni di Geova, perché in Daniele dice che io ho visto l'antico dei giorni. L'antico dei giorni chi è? Dio Padre. Gesù non c'era nel Vecchio Testamento, diciamo. Anche se c'era un'apparizione di lui, anche con i tre, Shadrach, Meshach nel fuoco, Melchizedek, però Gesù non era ancora rivelato come figlio di Dio. Quindi anche per i testimoni di Geova, guarda questa descrizione dell'Eterno, di Geova, e guarda qui Gesù, uguale. In versetto 10, un fiume di fuoco scorreva uscendo dalla sua presenza, mille migliaia lo servivano e miriadi di miriadi stavano davanti a lui, il giudizio si tiene e i libri furono aperti. Quindi c'è l'Eterno qui, questa descrizione, questi migliaia di persone o di esseri intorno a lui. Girate sempre in Apocalisse, è buono che tenete un dito in Apocalisse perché faremo avanti e indietro per i prossimi minuti. Apocalisse capitolo 5, versetto 8. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo canto dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazioni, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e anziani. Il loro numero era di miriadi e di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Quindi vediamo che in Daniele 7 lui sta descrivendo gli avvenimenti degli ultimi tempi in Apocalisse, però in modo molto più abbreviato. E anche questo è bello, perché se uno prende il libro di Apocalisse, e io confesso come pastore che sono 25 anni che conosco il Signore e studio la Bibbia, cioè se tu ti tuffi in Apocalisse senza sapere altri passi, ti perdi. Tu dici: ma io non capisco niente, no? Invece Daniele un po' ci dà la guida, il sintesi, brevemente, tac, 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 tac. Così è come la spina dorsale, no? Dei ultimi tempi. Brevemente lui ci dà: guarda, questo accade, poi questo, poi questo, poi questo. In modo che anche l'Apocalisse possiamo comprendere meglio. Tornando in Daniele, in versetto 11-12 abbiamo il regno dell'Anticristo, questa bestia che proferiva grandi parole viene ucciso, viene distrutto da Gesù Cristo. E in versetto 13: io guardavo nella visione notturna ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Quindi già siamo qui nel millennio, il ritorno di Cristo per giudicare il mondo, alla fine della grande tribolazione, Apocalisse 19. Girate là. Versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, ed egli giudica e guareggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, sul capo vi erano molti diademe e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrise nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Ed egli esercita... Oh, scusa. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con esse le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro ed egli stesso piegherà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il re dei re, il signore dei signori. Quindi qui Daniele sta descrivendo questo figlio dell'uomo che viene nelle nuvole per giudicare il mondo, Apocalisse 19. Questa visione di Gesù che cavalca questo cavallo bianco, ma non è solo, i suoi eserciti sono con lui. Io credo che saremo noi. Amen. Noi saremo su cavalli bianchi col Signore. Alleluia! Non vedo l'ora di cavalcare con mio Signore. Sarà una bella cavalcata. Non nel bosco, sulle nuvole. Tornando in Daniele, sono già le 9:30. Dovete andare via, fratelli. Allora, in versetto 15, cercherò di correre, nel versetto 15 fino a 27 Daniele viene dato l'interpretazione. In versetto 17, dove sono? Ora leggiamo 15. Quando a me Daniele il mio spirito rimase addolorato nell'involcro del corpo e le visioni della mia mente mi turbarono, mi avvicinai a uno di quelli che stavano lì vicino e domandai la verità di tutto questo. Egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione di quelle cose. Queste grandi bestie, che sono quattro, rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, per l'eternità. Allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, con denti di ferro e artigli di bronzo, che divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. E intorno alle 10 corna che ho sulla testa, e intorno all'altro quattro corno, intorno all'altro corno che spuntava e davanti al quale erano cadute tre corna. Ciò, quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva grandi cose che appariva maggiore delle altre corna. Ok, scusatemi che sbaglio sempre sul corno e corna, perché per la mia mente non è corretto in italiano. Perché corno dovrebbe essere corni, secondo me. Comunque. E Daniele non ha chiesto di sapere degli altri tre regni. Ma lui ha detto, ma quest'ultimo regno, questa bestia, queste cose degli ultimi tempi, voglio capire che cosa sono. In versetto 21, io guardavo e quello stesso corno facevo guerra ai santi e li vinceva, finché giunse l'antico dei giorni e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo e viene il tempo in cui i santi possedettero il regno. Ed egli mi parlò così: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Dopo loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dei precedenti e abbatterà 3 re. Quindi prima di andare avanti, perché magari alcuni di voi vi siete chiesti, ma se noi la Chiesa siamo rapiti prima della grande tribolazione, come mai l'Anticristo qui fa guerra con i santi? Vi siete mai chiesto questo? Solo io. Allora, la risposta è che qui la parola santi, perché noi tante volte pensiamo santi e non conosciamo mente cosa significa. Credenti nella Chiesa. Ma nella Bibbia i santi non sono necessariamente noi credenti nella Chiesa. Nell'Antico Testamento è scritto 35 volte la parola santi prima che Gesù è venuto sulla terra. Quindi la Chiesa non esisteva neanche. Nei Salmi tante volte, in Salmo 50 mi sembra Davide dice: preziosa è la morte dei santi davanti a Dio. Non so se avete mai letto. Ma comunque nel Vecchio Testamento si parla dei santi tante volte e non parla di persone che appartengono alla Chiesa, la sposa di Cristo. In Apocalisse, capitolo 7, perché coloro che credono che il rapimento verrà alla fine della grande tribolazione, loro dicono, vedi, l'Anticristo fa guerra contro i santi e quindi i santi, i credenti della Chiesa ci saranno durante la grande tribolazione. Ma in Apocalisse 7 vediamo che anche dopo il rapimento della Chiesa, che noi saremo col Signore, ci saranno persone che si converteranno anche durante la grande tribolazione. In Apocalisse 7, versetto 1, dopo queste cose vide quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti dalla terra perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, e ai quattro erano stati concessi di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiare la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000 segnati da tutte le tribù dei figli di Israele, e poi dà un elenco di tutte le tribù di Israele. Qui siamo proprio in mezzo all'ira di Dio, la grande tribolazione. Sì, sì, loro dicono così. Ma prima il fondatore dei Testimoni di Geova era un americano gentile, quindi è impossibile che lui appartiene ai 12 tribù di Israele. Poi questi 144 sono persone che sono viventi durante la grande tribolazione che ancora non è accaduto, ma i primi fondatori di Testimoni di Geova sono già morti da un gran pezzo, quindi è impossibile che loro, ma loro credono tante cose dei fumetti. Ma qui vediamo che durante la grande tribolazione ci sono 144.000 credenti ebrei, vergine, in altro posto in Apocalisse dice che sono consacrati al Signore, che lo seguono, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in Apocalisse 7, versetto 9, dopo queste cose vide una grande folla, ricordate siamo nella grande tribolazione, che nessuno poteva contare di tutte le nazioni, tribù, popolo e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche che avevano delle palme nelle mani. Più avanti in Apocalisse 14:6, quindi vediamo durante la tribolazione ci sono questi 144.000 ebrei, israeliti, più questa moltitudine di tutte le nazioni, popoli e lingue che sono credenti nella grande tribolazione. In Apocalisse 14:6, anche qui durante la grande tribolazione, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva il Vangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Quindi anche durante la grande tribolazione ci saranno questi credenti israeliti, ci saranno credenti gentili, addirittura un angelo che predica il Vangelo a tutte le nazioni, dal cielo presumo, sembrerebbe. Ma la Chiesa, che io credo noi vediamo in Apocalisse capitolo 5, girate là, Apocalisse 5, versetto 8, che abbiamo già letto, mi sembra, già precedentemente. E quando ebbe preso i libri, i quattro esseri viventi, i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra delle coppe di oro piene di profumi, e che sono preghiere dei santi. E cantavano un nuovo canto. Quindi facciamo attenzione a questo canto che cantano i 24 anziani al Signore. Tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci ha comprati a Dio. Quindi i 24 anziani non sono stati comprati, loro sono in eternità con Dio, sono esseri umani. Poi ci hai comprato col tuo sangue a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, quindi gentili, anche israeliti. Poi in versetto 11 il numero di questi anziani era miliardi di miliardi, migliaia di migliaia. Quindi molti credono, anche io credo, che i 24 anziani rappresentano la Chiesa, è un numero simbolico come i 12 apostoli rappresentano Israele. 12 rappresentano Israele, un altro 12 rappresentano noi gentili, le altre nazioni del mondo. Quindi i 24 anziani, molti credono, anche io credo, è la Chiesa, che è già in Apocalisse 5, è già in cielo, che adora il Signore. Ci sono altri motivi. In versetto, Apocalisse 15, versetto 1, vediamo che, scusami, capitolo 5 all'inizio vediamo questi 24 anziani che, come ho detto, credo che è la Chiesa. Ma dopo questo cominciano a essere aperti i primi sigilli. Ok? Quindi ci sono 7 sigilli, poi che cosa avviene? Qualcuno sa? Dopo i 7 sigilli? No, 7 trombe vengono. 7 trombe. E poi dopo le 7 trombe? Le 7 conche. Penso che in italiano è scritto così. In inglese sono sigilli, trombe e poi bowls, conche. Quindi 21 giudizi che vengono versati sulla terra. In Apocalisse 15:1 ci viene detto che questi 21 giudizi che vengono da... Poi vide nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che avevano le ultime 7 piaghe. 15:1 Perché con esse si compì l'ira di Dio. Quindi durante la grande tribolazione è un tempo dell'ira di Dio. E tutti questi 21 i sigilli, le trombe e le coppe sono tutti giudizi di Dio su un mondo che ha rigettato Dio, sul regno dell'anticristo. Quindi tutte queste cose che vengono dopo la visione dei 24 anziani è l'ira di Dio che viene versato sulla terra. Ma se giriamo in 1 Tessalonicesi capitolo 1, conoscerete bene la Bibbia quando saremo finiti. 1 Tessalonicese capitolo 1 versetto 10. E per aspettare dei cieli il suo figlio, Paolo sta parlando ai credenti a Tessalonichi, anche noi. E leggiamo il versetto 9. Poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti da idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, ciò Gesù che ci libera dall'ira a venire. Di che ira parla? L'ira di Dio. E se non se qualcuno è in dubbio, andiamo avanti in capitolo 5, dove viene spiegato chiaramente che noi credenti nella Chiesa non passeremo la grande tribolazione. In capitolo 5 tutto il contesto è il rapimento, gli ultimi tempi e il ritorno di Cristo per giudicare la terra, no? Ora quanto, versetto 1, ora quanto ai tempi e alla stagione, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora un subitaneo rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Però ascoltate attentamente il versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che col giorno vi sorprende come un ladro. Quindi il ritorno di Cristo per noi non dovrebbe prenderci a sorpresa. No, dovremmo essere come i vergini avveduti che hanno le lampade piene di olio e che stanno aspettando. Su quelli non preparati sarà come un ladro di notte. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte né nelle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Ascoltate bene il versetto 9. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Quindi noi siamo figli di Dio, non siamo oggetti dell'ira di Dio, saremo, gloria a Dio, risparmiato questo. E abbiamo visto già nel Vangelo di Luca, come ai tempi di Noè, come ai tempi di Lot, il giusto tolto e il giudizio cade, no? Quindi perciò Daniele 7 questi santi di cui parla Daniele, che l'anticristo fa guerra contro i santi, parla proprio del 144 ebrei e di questi altri gentili che si converteranno durante la tribolazione, ma non della Chiesa. Ok. Tornando in Daniele 7, in versetto 24, l'angelo va avanti con l'interpretazione. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, quindi il regno dei Romani. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Abbiamo già parlato. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Quindi alcune cose in versetto 25 impariamo riguardo l'anticristo. Lui parlerà contro il Dio della Bibbia, che già abbiamo già tanti anticristi in giro che parlano sempre contro il Signore, le cose sacre e buone, contro il Dio della Bibbia, che beffano, e questo l'anticristo sarà solo il mega ampliamento di questo. La seconda cosa, lui perseguiterà i credenti in Gesù Cristo, che vivranno in quei tempi. La terza cosa, muterà i tempi e la legge. E io credo che questo vuol dire lui cambierà il calendario. Il nostro calendario è basato su che cosa? Sulla nascita e la resurrezione di Gesù Cristo. Anno Domini, avanti a Cristo. È un pugno nella faccia dell'anticristo, di Satana. Io credo che lui cercherà di cambiare il calendario. I francesi hanno provato nella rivoluzione francese, voi studenti di storia, che era molto attivo. Loro hanno provato di cambiare il calendario, ma non ha funzionato. Hanno provato di togliere il calendario gregoriano, viene chiamato il nostro calendario, che è basato sulla nascita di Gesù. Hanno provato e non sono riuscito, ma l'anticristo penso che riuscirà. Poi, alla fine di versetto 25, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Lo so che non è facile capire, ma adesso cercheremo di capire cosa vuol dire questo. Un tempo nel greco è un termine che rappresentava un anno. Quindi un tempo e un anno, dei tempi, 2 anni, e metà di un tempo. Quindi 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo. No, 3. Un tempo e un anno, i tempi sono 2, sono 3, e metà sono 3 e mezzo. Ma voi non dovete credere solo, ma credete che è così. E adesso vi dimostrerò della parola di Dio, se avete ancora qualche minuto. Apocalisse 13:5. Qui tutto il contesto qui parla dell'Anticristo. E fu data una bocca che proferiva cose grandi, se somiglia a qualcuno, descritto uguale come in Daniele, e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi. Quanti sono 42 mesi? 3 anni e mezzo. Torniamo a Daniele capitolo 9, versetto 27. No, Daniele 9, 27, solo un versetto vogliamo vedere. In capitolo 9, che poi studieremo più avanti, parlo di tutte queste settimane, le profezie del tempo, quando deve venire il Messia, solo che nella profezia che riguardava il Messia viene lasciato fuori una settimana, che abbiamo già visto nei altri studi, ogni giorno rappresenta un anno. Quindi nella tabella cronologica di Dio c'è una settimana che non viene adempiuta nel primo ritorno di Cristo, ma ha a che fare con il suo secondo ritorno. E quindi in versetto 29, no, 27, il contesto qui parla di questo anticristo. Leggiamo versetto 26, così potete anche voi vedere. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Chi è questo? Il Messia è Gesù, ma questo popolo che distruggerà il tempio chi è? I Romani. E la sua fine verrà con l'inondazione, e fino al termine della guerra sono decretati devastazione. Egli stipulerà, quindi, un re da quale impero? Romano. Pure un patto con molti per una settimana. Ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Lo so che non è facile comprendere questo, però se prendiamo ogni pezzo possiamo capire. Qui l'Anticristo farà un patto negli ultimi tempi che durerà una settimana, quindi 7 anni. Questo è buono di ricordare perché purtroppo nelle chiese viene tante volte insegnato che la grande tribolazione dura 7 anni. Ma non è così. L'Anticristo farà un patto per 7 anni. Ma la grande tribolazione dura solo 3 anni e mezzo. No? In un passo nel Vecchio Testamento che non mi ricordo esattamente dove, parla dei 7 anni di guai di Giacobbe, e molti suppongono che è questa settimana che l'Anticristo fa questo patto. Molti suppongono anche che questo patto lui farà con Israele per permettere di ricostruire il Tempio. Quindi in questi 7 anni potrebbe essere che i primi 3 anni e mezzo sono anche anni di prosperità, di pace. In Tessalonicesi abbiamo letto, quando diranno pace e sicurezza. E la mia opinione è che l'Anticristo, questo patto che lui farà, lui avrà questo grande piano di pace per il mondo. E lui assicurerà pace per Israele. E lui darà i palestinesi quello che loro vogliono, e lui darà agli israeliti quello che loro vogliono, di ricostruire il Tempio. Quindi potrebbe essere che la prima metà di questi 7 anni è un tempo anche di pace, di tranquillità, che lui è il grande leader, il Messia, il Salvatore del mondo. Però alla metà della settimana, quindi dopo 3 anni e mezzo che lui ha fatto questo patto, lui commetterà quello che viene chiamato l'abominazione di desolazione. Abbiamo visto la settimana scorsa che cos'è questo? Chi si ricorda? Lui entrerà nel Tempio e cosa farà? Si siederà e si proclamerà di essere Dio. Lui entrerà nel Tempio e dirà: io sono Dio, adorate me. E la grande tribolazione comincerà. E questo vi dimostrerò nel Vangelo di Luca, capitolo 24. E sto facendo tutto questo filo qua in modo che voi adesso, quando leggete in Daniele i tempi, i due tempi e metà, potete comprendere: ma di che cosa parla questo qua, no? Adesso potete dire: io so di che cosa parla. Nel Vangelo di Matteo 24, versetto 15. Matteo 24, per chi è nuovo, è tutto un discorso sugli ultimi tempi fatto dal nostro Signore Gesù. E Gesù dichiara qui: quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione? Quindi dopo 3 anni e mezzo che l'Anticristo fa questo patto, predetto dalla profeta Daniele, posto nel luogo santo, chi legge intenda. Quindi dobbiamo comprendere cosa sta dicendo qua. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti, e chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi nei campi non torna indietro a prendere il suo mantello. Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non accada di inverno e né di sabato. Ascoltate attentamente il versetto 21, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo dei eletti quei giorni saranno abbreviati. Quindi vedete che la grande tribolazione comincia dopo che l'Anticristo commette l'abominazione di desolazione. Quindi lui fa un patto, passano 3 anni e mezzo, il Tempio viene costruito, lui commette l'abominazione di desolazione, e qui tutti questi versetti non hanno a che fare con la Chiesa, ma il popolo ebraico. No? Anche qui vediamo Gesù ha detto: pregate che la vostra fuga non accada di inverno né di sabato. Perché non di sabato? Perché non sarà permesso di viaggiare il giorno di sabato. Oggi in Israele questo non è attuato. Sabato puoi andare dove vuoi. Solo nei quartieri ortodossi, sai, quelli che hanno i bazzetti lunghi, quelli proprio radicali, no? Se tu vai nei loro quartieri, non sono mai stato, ma alcuni nostri pastori loro hanno detto che quando tu vai in quei quartieri là, loro bloccano le strade, mettono barriere di legno, mettono macchine di traversa in modo che nessuno il giorno di sabato fa un viaggio nella loro zona. Ma nel resto del paese di Israele sabato uno può viaggiare come vuole. Qui vediamo che in Israele tornerà proprio un'ortodossia radicata, che il sabato non sarà permesso di viaggiare. Quindi dopo 3 anni e mezzo che viene fatto il patto, l'anticristo entrerà nel Tempio, commetterà abominazione e desolazione, lui si autodichiarerà di essere Dio, e Gesù dice al popolo ebraico: scappate nelle montagne. E questo troviamo in Apocalisse, capitolo 12. Poi apparve nel cielo una grande segno, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Apocalisse 12, versetto 1. Era incinta e gridava per le doglie e dolore del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un grande dragone rosso, che aveva 7 teste e 10 corna. E sulla sua testa vi erano 7 diademe. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Poi il dragone si fonde che stava per partorire, per divorare suo figlio quando l'avesse partorito. Ed egli partorì un figlio maschio che deve governare tutta la nazione con un scettro di ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Quanti sono 1260 giorni? 3 anni e mezzo. Hai fatto la matematica? Sono 3 anni e mezzo. Quindi quando l'anticristo commetterà l'abominazione di desolazione, Gesù nel Vangelo dice: fuggite nelle montagne, qui dice nel deserto, no? Dove Dio preparerà in qualche modo un rifugio per il popolo ebraico che darà retta a questo avvertimento. Chi non dà retta sarà giudicato. Ma in un certo senso Dio protegge il suo popolo in questo tempo. Questa profezia della donna, anche qui tutti simboli, figure, no? Uno dice: ma questa donna chi è? Abbiamo già parlato, qualcuno ha sparato una risposta, ma la donna è Israele, questa donna è Israele. E se non mi credete, girate in Genesi capitolo 37. Genesi 37, versetto 9. Questa è la storia del ragazzo Giuseppe. Giuseppe ha fatto questi sogni, che non, i suoi fratelli non erano molto contenti dei suoi sogni. Versetto 9, egli fece ancora un altro sogno e raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno, ed ecco il sole e la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Non è bello come vedi come lo Spirito Santo ha scritto ogni libro della Bibbia? Chi erano questi 11 stelle in questo sogno? I 11 tribù, i fratelli di Giuseppe, e lui era il 12°. Il sole e la luna era suo papà e sua mamma. E questa stessa immagine viene usata in Apocalisse 12 per descrivere la nazione di Israele. Vedete come la simbologia di Apocalisse si può comprendere se uno conosce il resto della parola di Dio. Questa donna vestita di sole e la luna e 12 stelle. E Israele è chiaro. il figlio che lei partoriva, che governerà con un cetro di ferro, chi è? Gesù Cristo, no? Isaia dice che lui regnerà col cetro di ferro. Vede che tutta la parola è un tessuto unico, no? E quindi questa profezia in Apocalisse parla sia del primo venuto di Gesù, quando lui fu nato come Messia, e questa inondazione che il dragone ha mandato, attraverso chi ha mandato questa inondazione? No, no, il dragone è il diavolo. Lui ha mandato un'inondazione per uccidere il figlio della donna. Esatto. Denise ha detto giusto. Attraverso Erode lui ha dato un decreto che tutti i fanciulli sotto 2 anni venivano uccisi. Quindi questa era questa inondazione che è stato mandato dal dragone. Però poi in versetto 6 va ai ultimi tempi. Dopo l'abominazione di desolazione, questa donna che è Israele fuggì nel deserto e viene nascosto da Dio per questo 1260 giorni. Quindi torniamo in Daniele, concluderemo. Anche i due testimoni in Apocalisse profetizzano, indovinati per quanto tempo? I due testimoni in Apocalisse. Loro profetizzano a Gerusalemme per 3 anni e mezzo. Quindi i santi, versetto 25, saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di tempo. Adesso comprendete cosa vuol dire Daniele. Si terrà quindi il giudizio e gli sarà tolto il dominio, che verrà annientato e distrutto per sempre. Poi il regno, il dominio e la grandezza dei regni sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno. Qui finirono le parole rivoltemi. Quanto a me, Daniele, i miei pensieri mi turbarono grandemente e il mio aspetto cambiò, ma conservai le parole nel mio cuore. Quindi Daniele dice, mamma mia, però alla fine vinciamo noi. Il Signore distruggerà tutta la malvagità, non ci sarà né pianto, né più dolore, né più la morte, ma serviremo Lui per tutta l'eternità. Amen. E preghiamo poi. Grazie Signore per questo studio, grazie per questi fratelli che sono così pazienti di stare qui tutto questo tempo. Benediscili Signore, sicuramente ogni momento che abbiamo dedicato a Te la Tua parola non è in vano Signore. E grazie Signore che la Tua parola è così profonda, misteriosa, ma anche che possiamo anche noi comprendere per il Tuo Spirito Santo. Guidaci ancora, Padre, di comprendere tutti i misteri della Tua parola. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.